Buongiorno a tutti, buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Massiano Montens e questo è Press Corner come ogni mattina, notizie a piede libero alle 9.40 in punto, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni vi leggiamo e commentiamo insieme quello che succede nel mondo attraverso articoli di approfondimento che troviamo qua e là, su quotidiani, periodici o comunque insomma il taglio che vogliamo dare noi. Oggi è 6 novembre per garantirvi insomma l'assoluta quotidianità di quello che facciamo. E beh, oggi più che articoli particolari ho scelto di approfondire un attimo questo condizionamento che abbiamo noi in Occidente, in Europa e soprattutto in Italia per quanto riguarda tutto ciò che si decide negli Stati Uniti e ovviamente cosa c'è di più importante che nelle elezioni americane. Oggi avete avuto i risultati, sapete com'è andata, ma io voglio tornare come se volessi tornare a qualche ora fa, no? Prima che, ma proprio pochissime ore fa, quando appunto si è capito che insomma il risultato era ancora al fotofinish, questo fotofinish fra Biden e Trump. È vero che Biden aveva recuperato ampiamente durante le ultime settimane anche causa Covid, ma poi anche abbiamo visto che nelle ultime ore stesso Trump era riuscito invece a recuperare e diciamo si è svolto un po' tutto il fotofinish, quando addirittura ieri sera Biden era a 263 grandi elettori e Trump stava ancora indietro a 213. Però perché voglio tornare a un attimo prima, no? A quella notte americana che è durata tanto, questa volta effettivamente questa possibilità di sapere in tempo reale c'è stata, e c'è chi ci ricorda che le elezioni americane sono anche molto complicate e anche molto obsolete. Questa volta sicuramente la grande novità è stata che c'è stata una grandissima partecipazione, non erano più di 100 anni che non si superava il 60% di votanti, cioè ovviamente fra quelli che ovviamente hanno diritto al voto. E mi piace segnalare degli interventi che ci sono stati, soprattutto italiani, perché ovviamente in questo caso ci interessa l'Italia. Massimo Cacciari ha detto e ha scritto commentando un'intervista: dalla padella dei Clinton alla brace dei Biden, vince lui, diceva ovviamente sempre poche ore fa, nessuna novità, una figura sbiadita del passato, certo meglio un passato decente anche se piatto rispetto a un futuro avventuroso nelle mani di Trump, questo Trump che soprattutto agli uomini come Cacciari fanno parecchio paura e facevano parecchio paura. Ma sul piano culturale la sinistra italiana ed europea è già caduta nel trappolone dei Clinton in passato, di Blair e Obama, e poi ci riserviamo anche qualche secondo per ricordare che cosa ha fatto Obama. Cacciari comunque ci ricorda che sicuramente i risultati hanno tradito le aspettative in generale e quindi la sinistra ha inseguito le loro politiche neoliberiste ma hanno perso per strada i ceti che rappresentavano, e questo effettivamente è un po' un male comune dell'America, no? E questi due candidati, tutti e due comunque molto anziani, anche Biden praticamente ottantenne, come possono, no? Come possono far sognare? Certamente questo quello che ci si aspetterebbe da un mondo moderno. Questo è quindi quello che ha scritto Cacciari rispondendo a Stefano Zurlo sul Giornale, e ovviamente quindi lui non si augurava di stappare bottiglie neanche di fronte alla vittoria di Biden. Ma perché il professore è così categorico, gli chiede Azzurro qualche giorno fa? Beh, dice, perché la sinistra italiana e europea era caduta in questa illusione, e poi se ricordate anche la legge sulla sanità pubblica di Obama in qualche maniera non solo è stata cancellata da Trump ma poi non è stata neanche completata da Obama stesso. Certi 5 Stelle come Podemos o Syriza, Tsipras in Grecia sono figli di questa metamorfosi, continua Cacciari, ma è incomprensibile come si possa comunque, no, auspicare che Biden possa interpretare un'imitazione di chi l'ha preceduto. Io aggiungo, ecco, leggendo questa intervista di Cacciari, che ricordo magari a chi ci ascolta, ma questa radio forse in molti lo sanno e lo capiscono, che in America non è che ci sia un partito di sinistra e uno di destra, cioè in realtà un partito che oscilla fra l'estrema destra e la destra è un partito che è un partito, diciamo, di centro con qualche aspirazione, diciamo, sociale, ma sicuramente non possiamo considerarlo il Partito Democratico un partito di sinistra, anche perché l'America è quella che è, e basta pensare, qui andiamo a ricordare le battaglie di Obama, come Obama abbia fallito anche la battaglia contro il riarmo, nel senso aveva cercato in qualche maniera di affrontare l'argomento della possibilità quindi di ridurre l'uso da parte di privati cittadini di armi di fronte anche ad attentati che lui stesso è stato costretto a vivere suo malgrado, ma non c'è riuscito anche di fronte al primo attentato che ebbe 22 morti 22 assassinati in una scuola. Quindi cosa dire? Certamente le tante battaglie dello stesso Obama non è, no? Hanno lasciato molte perplessità. Ed ecco che di fronte a questo io mi facevo una domanda che voglio porre a voi questa mattina: perché l'Europa, quindi il mondo antico, l'Europa che in qualche maniera ha rappresentato la culla della civiltà, no? L'Europa è molto più antica degli Stati Uniti, che sono comunque una democrazia relativamente moderna, insomma 4-5 secoli di storia di fronte alla storia europea, però perché è così condizionata dalla politica americana? Vado a ripescare anche un articolo di più di un anno fa, scritto alla Luis da Germano Dottori, ricercatore, centro di militare di studi strategici, oltre ad essere anche un consigliere scientifico di Limes, che poi è una rivista italiana di geopolitica. Il Germano Dottori ci dice perché non può esistere un'Europa unita in contrapposizione con gli Stati Uniti. Beh, insomma, vi linko questa mattina poi sul sito questo articolo, perché l'ho trovato interessante, almeno per quanto riguarda le sue idee, con le quali poi non sono completamente d'accordo, però certamente lui ci fa capire come è cambiata l'identità europea dopo la guerra fredda. Il problema che noi abbiamo, dice Germano Dottori, è che noi apparteniamo, non solo per me, ma anche le persone che in qualche maniera hanno 10 anni di meno, 10 anni di più, una generazione che sta vivendo una fase di transizione. Eravamo cresciuti in un mondo fatto in un certo modo, con tante certezze, ricordate il bipolarismo, la sfida rappresentata dal comunismo sovietico di fronte appunto all'Occidente, e sapevamo in qualche maniera da che parte stavamo e da che parte stavano i nostri avversari. Ecco, questo dopo la caduta del muro di Berlino, dopo il cambiamento del mondo, è sparito il grande nemico, e questo ce lo domandiamo ormai da tanti anni. E lui conferma anche che lo Stato germanico si è ingrandito, la prima la Germania era solo ovest e ora è diventata una Germania unificata che in qualche maniera ha occupato il centro del nostro continente, e la stessa Francia che oscilla in qualche maniera da certe volte avvicinarsi alla Germania in un abbraccio quasi mortale oppure un abbraccio di contrapposizione, non riesce, no, a contrastare e a bilanciare in maniera forse anche utile e equilibrata la forza anche della Germania, che ambisce sempre, un po' come poi il Regno Unito, che ormai nelle ultime ore sappiamo che è fuori dall'Europa, e appunto l'egemonia e le ambizioni di questi paesi, che certamente stanno stretti in una realtà europea che comunque è leggera e viene considerata abbastanza, come dire, limitante. E quindi ecco che alla crisi dell'europeismo, continua Germano Dottori, si identifica con una rinascita del sentimento poi anche antitedesco in tutta Europa. Questo è un po' così un accenno di questo articolo, che se volete vi andate a leggere poi. E un altro accenno che vi faccio è che il dottore continua dicendo che in qualche maniera la NATO è un interesse più importante per l'Italia, quindi noi non possiamo allontanarci dalla NATO, e quindi ovviamente non possiamo neanche ridurre, quindi allontanare la nostra vicinanza agli Stati Uniti. Quegli Stati Uniti che sotto guida Trump hanno anche ridotto, no, l'importanza della NATO stessa, nel senso che Trump spesso ha detto che il mondo dovrebbe andare un po' per conto suo e gli Stati Uniti dovrebbero un po' ridurre la loro partecipazione, cercando anche di in qualche maniera di riposarsi, e quindi di trovare, no, di trovare un equilibrio per il quale gli altri dovrebbero andare avanti da soli. E questo, insomma, è quello, quale sono le domande sulle quali io vi invito a riflettere. Certamente non è bello, e questo io come sentimento europeo e da italiano non mi sento vicino non soltanto agli Stati Uniti, ma non mi sento vicino a questa dipendenza culturale, sociale, politica che viviamo da sempre e in tutti i sensi. Quindi mi piace anche ripescare questa mattina, anche questo ve lo vado ovviamente a linkare poi alla fine della trasmissione, che cosa ha detto anche a Federica Fantozzi e a Scanio Celestini in un'intervista. Dice che Trump e Biden sono prodotti di consumo, quindi anche a Scanio Celestini si trova d'accordo sul fatto che non c'è tanta differenza, e sono un po' come la Coca-Cola, puoi anche non berla la Coca-Cola, ma la conosci. E c'è un abbandono della politica in generale, quindi abbandonando la politica, quindi il significato profondo della politica al quale stiamo cercando di tendere questa mattina, quindi il recupero della politica con la P maiuscola. E ovviamente quando abbandoni la politica non puoi che essere soltanto tifoso. Allora, quando fai il tifo, ovviamente fai il tifo per uno dei due candidati, fai il tifo per una delle due squadre, ma in realtà tutte e due le squadre sono abbastanza modeste, come quelle partite che finiscono 0-0 e sono un po' scialbe. Lo scrittore, regista, autore teatrale, insomma, sapete che poi ieri si è dato anche l'ultimo saluto a Gigi Proietti, Giorgetti, anche da qui li abbiamo salutato, continuiamo a salutarlo, un grandissimo. Ascano Celestini, anche lui romano di Roma, nato da padre del Quadraro e madre di Torpignattara, quindi quartieri molto particolari, molto caratteristici di Roma, è cresciuto a Casalmorena, ha vissuto la quotidianità della vita operaia, ma ricorda che per esempio la madre non ne sapeva quasi nulla di politica e certamente sceglieva e votava in funzione di quello che faceva un po' la famiglia e il marito. E quando appunto cerca di rispondere anche a questa politica americana, dice: io sottolineo una questione semplice e generale che funge da premessa, dice Ascanio Celestini, ci sono sempre più persone che vivono facendo completamente a meno della politica, probabilmente negli Stati Uniti e in particolare in alcune regioni specifiche, oltre che in alcune specifiche fasce della società, questo sentimento è anche più forte, ma è una tendenza generale, globale, non riguarda soltanto gli Stati Uniti, ma riguarda un po' tutto il pianeta. Il giornalista, anzi la giornalista, ripeto, Federica Fantozzi, gli domanda anche: ma le periferie americane non sono simili o uguali alle banlieue francesi? Celestini ci dice: beh, effettivamente le periferie sono lande estese e desolate. Trump invece è newyorkese, probabilmente nel corso della sua vita è stato più vicino addirittura ai democratici che ai repubblicani per quello che ha fatto, e a livello di potere relazionare non ha molto da condividere con la cultura di tanti suoi elettori. Insomma, questa è un'altra sintesi che ci fa capire che forse anche attraverso quello che ci dice Celestini, no, non è tutto oro quello che luccica né dalla parte di Biden, e da questo punto di vista forse no, non è tutto cattivo, non è tutto male assoluto quello che esprime, almeno in maniera come al solito anche molto esuberante, il Trump che abbiamo conosciuto. E per quanto riguarda per esempio le fake news, è un problema culturale antropologico, gli domanda la giornalista. Celestini ci dice: le fake news ci sono sempre state, oggi abbiamo un problema di equilibrio sull'altro tratto della bilancia, appunto scarseggiano le informazioni circostanziate, quelle che cerchiamo anche da qui noi di dare. E quindi per avviarci alla conclusione di questo pensiero su quello che è la politica americana, ma anche su quello che ci aspetta, no? E alla fine nel prossimo condizionamento sappiamo, almeno sappiamo quali sono stati, no? Quali sono stati i rischi di seguire una politica americana, come è stato per gli interventi nella guerra del Golfo in passato, ma anche per quelli che non sono stati gli interventi di Clinton, che anche lì un presidente che ha fatto sognare, che poi in qualche maniera ha deluso. E cerchiamo, ecco, di, e questo è il mio pensiero e penso che forse in parte condiviso al di là di quello che ci dice il dottore Della Luis, di provare a unire di più questa Europa e a pensare che magari l'Europa possa avere, anche se una politica leggera, ma una politica unitaria, una politica che per esempio possa far dare una risposta univoca anche ad Erdogan, quando nei giorni scorsi, durante gli attentati e dopo gli attentati, prima di Parigi, poi di Nizza e poi di Vienna, in qualche maniera minacciava la Francia e Macron per un'eccessiva volgarità dell'Occidente nei confronti dell'Islam, o comunque quando lo stesso Erdogan ha bisogno di dargli delle risposte unitarie di fronte alla scarsa libertà che vige nel suo paese e che poi però noi non pesiamo quando andiamo a trattare con lui per tutto quello che rappresenta la Turchia, paese forte e potente a livello politico economico e nel Medio Oriente, ovviamente questo cuscinetto che c'è dall'Occidente, dal nostro cuore dell'Europa, ma anche poi nei confronti della Russia, dove sappiamo che forse le cose non arrivano come dovrebbero arrivare, ma sono anche sicuramente peggio, almeno per la Russia che viviamo in questo momento. E poi per dare un'ultima battuta anche su quello che si pensava di Trump, che vinca o perda, si diceva, rimarrà una forza molto potente, perché probabilmente è stato il primo presidente così contestato nel momento della rielezione, ma è anche quello che ha ricevuto più voti di tutti, anche nella fase in cui si percepiva forse la sua sconfitta, e continuerà probabilmente a pesare nel suo partito, perché la cosa importante è questa, cioè nel senso che la classe repubblicana ancora non ha un ricambio, non è stato partito, non ha avuto un ricambio giovanile, quindi non avendo avuto un ricambio giovanile, quindi di nuovi giovani politici che sostituiranno anche a livello di ideali con la politica, culturalmente parlando e socialmente parlando, all'interno di questa parte del paese, ovviamente Trump continuerà a dirigere in qualche maniera il partito e a far sentire il suo peso, quel partito che poi abbiamo visto nelle ore scorse ha mantenuto forte la maggioranza al Senato. Senato, e quindi comunque questa differenza culturale fra Camera e Senato, e quindi politica, l'America se la porterà avanti ancora per un bel po'. E quindi nel mio gioco questa mattina a raccontarvi più che le elezioni, di cui sapete quasi tutto, anche se sono state appunto lente nella risposta, la mia provocazione è proprio questa: non è importante sapere, no, anche se stamattina qual è il candidato che ci piaceva di più, e non è importante sapere chi sono i delusi e chi sono invece i vincitori, quanto invece è leggera purtroppo il nostro peso nei confronti degli Stati Uniti. Quindi mi piacerebbe vivere in un'Europa, in un'Italia che non ha più bisogno delle maratone di Mentana per assistere soltanto almeno alle votazioni in un paese importante. Lo sappiamo, insomma, non possiamo dimenticare che se gli Stati Uniti sono importanti, però mi piacerebbe vedere qualche maratona anche quando magari si fanno le votazioni, non so, in Corea del Nord o del Sud, oppure nelle Filippine, in Australia, o comunque insomma un'attenzione, un occhio, un'attenzione maggiore per altre parti del mondo che invece noi trascuriamo. Qualche giorno fa, dopo la sfilza degli attentati, ce n'è stato un altro attentato trascurato, Kabul, 22 morti almeno il primo giorno. E perché gli attentati a Kabul devono avere meno peso, no, di quelli che ci sono nel centro Europa? C'è qualcosa che da questo punto di vista il nostro occhio non funziona, e quindi forse noi dobbiamo rivolgere il volto non guardando soltanto l'ovest, quindi il west, ma guardando anche forse l'east, dall'altra parte da dove comunque viene anche la nostra civiltà. Non ricordiamocelo sempre che la culla della civiltà dell'uomo sta lì, nella famosa Persia, in quei territori che sono nel Medio Oriente, quelli che oggi ci spaventano, quelli che oggi portano anche il terrorismo da noi. Però noi, come abbiamo detto anche l'altro giorno, quando personalmente ho intervistato il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e sta diventando una lotta di classi, e la lotta di classi ce l'abbiamo avuta nell'Europa tanti secoli fa, e forse il mondo dovrebbe cominciare a pensare che si sta tutti bene, e allora forse non ci sono lotte. Massiano Montes vi saluta in questa mattina con questa divagazione politica particolare, vi invito all'ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, anche in questo momento particolare in cui abbiamo di nuovo queste restrizioni, questo lockdown, almeno dalle 22 alle 5, siamo in zona gialla, ma insomma cerchiamo di stare attenti e fare in modo tutti quanti di avere la possibilità di tornare in zona verde. Buona giornata a tutti e buon ascolto di Radio Città Aperta. Ricordo che ovviamente questo press corner poi lo ritrovate sul sito con i link alle informazioni che ho trovato anche qua e là. Buona giornata a tutti. Oh, 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 oh